siano collegate alle...
No, no, nel senso che è interessante tutta la spiegazione, perché magari non si sente bene questo. Chi è più bravo a fare queste cose?
Chi manca? La Rama? La Rama e Marzano.
Non vengono?
Non lo so, non hanno detto nulla.
Anche
Grifanti.
E anche Gagliera c'è, sì, Gagliera.
Sì. Allora, possiamo iniziare? Non si sente? Non funziona? Non funziona? Non funziona il microfono. La Rama non c'è. Non funziona il microfono.
Non lo so.
Neanche questo.
Si è sbagliato questo qua. Conf.
No, perché neanche puoi registrarlo poi.
Pronto? Si sente?
Non si sente.
Il volume che basso funziona, funziona.
Io ho alzato il volume, potrebbe...
Si sente? Non si sente?
Neanche quell'altro?
Allora.
Neanche congelato?
Non lo so. Conf, Nest 1.
Ma non viene registrato.
Niente? Neanche adesso? Si sente adesso? Grazie.
Ok, grazie. Sì, penso di sì. No, non si sente nulla, Vabbè. Buonasera a tutti. Adesso si sente? Meno male, ci siamo allora. Sì, provo, va bene. Sembra che sia... Ci siamo? Possiamo registrare anche, grazie Assessore. Buonasera a tutti. Dottoressa, allora, vediamo l'appello, prego. Lei... No, non si accende, fa niente. Dai.
Facciamo senza, lasciamo...
Sì. Allora.
Buonasera, facciamo il consueto appello. Rudoni Franco,
presente.
Sindaco. Colombo Roberto, vice sindaco.
Presente.
Duffi Alberto, presente. Assessore.
Presente.
Gaiara Franco, assessore. Marzano Cosimo, consigliere.
Assente.
Rama Paola.
Assente.
Assente. Bona Laura, consigliere.
Presente.
Assente. Gagliera Stefano, consigliere.
Presente.
Iomini Teresa, consigliere capogruppo.
Presente.
Ferrari Eugenia, consigliere. Veglio Davide, consigliere. Canziani Camillo, assessore. Canziani Adriano, capogruppo. Baraldo Gabriele, consigliere. Boscarini Tiziano, consigliere. Calloni Dario, capogruppo. Griffanti Fulvio, consigliere.
Assente.
Conf, Nest 1. Alberto.
Va bene, allora, scusate, inconveniente, adesso non tocchiamo più niente, Assessore. Penso che vada bene. È a posto? Basta? Allora, grazie, scusate. Allora, ci siamo. Numero legale?
Sì.
Tutto a posto. Io volevo, prima di dare inizio alla seduta, che dovrebbe essere l'ultima seduta, tranne che ci sia qualche argomento particolare urgente che arriva sulla scrivania nostra, dovremmo stasera chiudere il mandato come consiglieri. Permettetemi di esprimere un ringraziamento a tutti voi. A tutti voi che avete partecipato con me a questo quinquennio. In particolare voglio ringraziare i capigruppo che mi sono stati vicini nei momenti anche difficili. Voi sapete che il Paese ha affrontato una grossa crisi economica e in questa tornata noi ci siamo stati in pieno. Noi, dico tutta l'amministrazione, ho avuto dei momenti di difficoltà, mi sono consolidato sempre con i capigruppo, i quali mi hanno sempre dato un supporto. Li ringrazio veramente personalmente. Ringrazio poi tutti i consiglieri, i miei assessori che hanno sempre lavorato con me in un modo unanime. Non li cito tutti, comunque devo ringraziare veramente la Giunta che è sempre stata vicina e che ha collaborato sempre con me. La campagna elettorale si aprirà tra qualche giorno, o è già aperta, quindi a tutti auguro in bocca al lupo, no? E vedremo, vinca il migliore. Allora iniziamo, dottoressa, il primo punto del giorno. Grazie. Approvazione verbale della seduta consigliare del 3 aprile 2014. Che è favorevole? Unanimità? Unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, esame e approvazione dello schema del rendiconto e gestione per l'esercizio 2013. Grazie. Ecco, voi... voi sapete che dobbiamo accingerci questa sera ad approvare il rendiconto 2013. Il termine è il 30 di aprile. Mi preme dirvi che è arrivata oggi una email da parte del presidente dell'ANCI Fassino, il quale chiedeva al ministro, non avendo avuto dati certi dal governo in questo nel 2013, esortava il ministro a prorogare i termini al 30 giugno 2014. Io ritengo che questa sera, se non ci sono problemi particolari, ritengo che si possa iniziare la discussione e portarla a termine. E devo dire che è stato fatto un bel lavoro da parte del responsabile, dottoressa Rivetto, e della sua equip. Un ringraziamento particolare va anche al revisore dei conti, dottor Repossi, del quale poi leggeremo il parere. Un ringraziamento poi alla Commissione Bilancio, presieduta dal capogruppo Calloni, la quale si è riunita il 22 e ha collaborato con l'amministrazione per la stesura di questo documento. Documento che voi avete avuto e che io mi riserverei casomai poi di fare qualche intervento o rispondere alle domande. Darei la parola alla dottoressa Rivetto, la quale ci illustrerà un attimino con delle slide il lavoro fatto. Prego, dottoressa.
Grazie. Allora, cercherò di essere molto breve. Nel rendicontarvi l'esercizio del 2013, io ho approfittato per portare un raggio un pochettino più ampio, visto che abbiamo appena redatto la relazione di fine mandato e alcuni dati ve li ho rappresentati sul quinquennio. Sente meglio?
Sì.
Grazie, dottoressa. Quindi avete visto le novità di questo rendiconto che la dottoressa ha spaziato nei 5 anni, dal 2009 al 2013. Ecco, voi avete allegato la relazione del dottore Possi, revisore dei conti, fatta molto bene, si compone di 37 pagine, esprime parere favorevole con dei suggerimenti. Eventualmente, se vogliamo leggere la conclusione della relazione oppure sentire magari il revisore se ci vuol dare qualche flash. Nello stesso tempo proviamo, dottor Possi, se riesce magari.
Funziona, pronto? Sì, sì. Sì, buonasera a tutti. Il commento breve al bilancio. Farei un riferimento a tutto ciò quello che è avvenuto dal 2009 al 2013. Chi prendesse in mano il bilancio 2009 e lo confrontasse con quello del 2013 farebbe... Grazie.
Grazie, grazie dottor Possi. È aperta la discussione. Prego. Domande tecniche, interventi. Così. Consigliere Casiani, prego.
Domande tecniche. Volevo rivolgere una domanda al revisore dei conti. Due domande. Primo, se abbiamo un osservatorio, cioè abbiamo fatto una valutazione di quanti sono le entrate per l'IMU categoria A, B e D. Questo vuol dire che D, avendo ancora l'incertezza da parte dello Stato, quanto può modificare come trasferimento dello Stato l'aliquota. Seconda domanda, se la non presentazione dei bilanci delle partecipate può riservarci delle sorprese, in particolare quando lei ammette che il Consorzio dei Navigli presenta discrepanze di un bilancio presentato però. Altre partecipate non hanno ancora presentato il bilancio, perché probabilmente anche la legge gli dà la possibilità di presentarlo, se non sbaglio, entro fine giugno, no? Se non sbaglio, mi corregga, fine maggio. Quindi fare adesso, con tutta la buona volontà, fare adesso un bilancio consuntivo in cui mancano dei parametri che non dovrebbero spostare molto all'interno del bilancio consuntivo, però potrebbero creare delle sorprese. Può dare delle sorprese, grosse sorprese, o cautelativamente possiamo stare certi che la prossima amministrazione trova un bilancio, può lavorare su un bilancio consuntivo di questo genere? Grazie.
Dottore Possi, prego.
Funziona così? Sì. No, per quanto riguarda le società partecipate, allora, i bilanci noi l'abbiamo approvato sostanzialmente, la mia relazione è editata penso i primi di aprile, quindi le assemblee di tutte le società di capitali cui partecipa il Comune approvano normalmente entro i 120 giorni dall'inizio dell'esercizio, quindi è il 30 di aprile. Taluni, per difficoltà oggettive legate al tipo di attività che vanno addirittura ai 180 giorni. Quindi sostanzialmente il fatto che noi oggi approviamo il bilancio senza avere il bilancio 2013, direi è un fatto quasi normale, perché anche l'anno scorso in sede di approvazione del bilancio non avevamo tutti i bilanci approvati. Il problema qual è? Che laddove dovesse emergere che già nel bilancio 2012, gli ultimi che abbiamo in mano, le società evidenziassero delle perdite molto rilevanti, allora in quel caso bisogna anticipare e premere sulle società finché approvino prima. Però oggi, al di là della situazione del polo fieristico, che tra l'altro è in liquidazione, non vedo particolari problemi su quelle che sono le determinazioni dei numeri. Per quanto riguarda il Consorzio dei Navigli, beh, lì è una questione un po' tra virgolette datata, nel senso che amministrativamente hanno implementato un nuovo sistema di contabilità, ma da quello che posso intuire, perché non conosco molto la realtà del consorzio, sia un aspetto contabile che troverà sicuramente sistemazione. Vengo poi all'altra domanda sul discorso dell'IMU. Ecco, questo mi è difficile dare una risposta oggettiva in termini quantitativi. Posso dire che in base alle stime che sono state fatte qui su quella che era l'IMU della categoria D, non mi aspetterei delle sorprese spiacevoli. Ovviamente ci saranno delle discrepanze, ma non ritengo rilevanti. La quadratura perfetta non si ha, nel senso che se abbiamo già l'ente centrale dello Stato che fa fatica a fare i conti, capite bene che sarà difficile che andremo in perfetta quadratura. Questo per esperienza lo dico anche su altri comuni, anche grossi comuni che hanno degli apparati anche statistici e quant'altro, che però trovano difficile realizzazione poi le previsioni in termini di perfezione. Oggi la perfezione, ahimè, questo per chi fa un mestiere contabile come noi, dire che i numeri non sono perfetti è un po' una contraddizione in termini, però la realtà effettuale è proprio così. Quindi ritengo che quello che è l'impalcatura finanziaria del Comune sia ragionevolmente attendibile e quindi non dovrebbe evidenziare sorprese per quello che saranno le gestioni future, sempre nei limiti in cui le stime sono stime, tenuto conto che abbiamo, tra virgolette, il socio di riferimento dello Stato che è il primo che difetta con le stime. Ecco.
Grazie, Torre Possi.
Com'è?
Grazie, dottore Possi. Il microfono?
Spengo.
Da spegnere, sì. Ecco, noi... Prego, prego.
Volevo un chiarimento con il revisore dei conti, con il dottor Repossi, abbiamo finito. Chiedo un chiarimento invece adesso all'amministrazione e alla dottoressa. Leggo dalla relazione. La relazione della Giunta Comunale sulle valutazioni dell'efficacia dell'azione condotta. A pagina 14... Con sorpresa, leggiamo, nel piano annuale 2013 è stato stanziato un importo di 103.000 euro, quale prima rata parte della quota prevista in 200.000 euro a carico del Comune di Castelnuovo per la realizzazione del nodo di interscambio nell'area della stazione, parcheggio autobus e parcheggio autovettura. La seconda parte dell'importo, pari a 97.000 euro, è prevista nel 2014. Nel 2013 è previsto uno stanziamento di 200.000 euro per interventi e adeguamento normativo di edifici scolastici, eccetera, eccetera, e questo ci trovo pienamente d'accordo. Però non ci trovo d'accordo su questo che è la realizzazione del nodo di interscambio nell'area della stazione quando sta operando le Ferrovie Nord, stanno facendo il raddoppio e vengo a sapere che la comunità di Castano deve pagare oltre 300.000 euro per fare l'interscambio tra gomma e ferro. Ma questo non doveva essere un costo che doveva sostenere la Ferrovia Nord nell'ambito progettuale d'assieme? Domanda.
Rispondo io, casomai. Dottoressa Rivetto, se lei vuole dare una spiegazione tecnica sulla locazione del bilancio, se no lo rispondo io. E voi vi ricordate che un anno fa circa io ho relazionato, essendo andato in regione con l'assessore ai lavori pubblici Camillo Canziani, no? Per cercare di recuperare quel famoso finanziamento di 800.000 euro che la regione avesse stanziato negli anni passati, che poi non ha più trovato allocazione nel bilancio. Noi siamo riusciti quindi, erano i fondi FAS, sì, grazie. Noi siamo riusciti quindi a recuperare questi 800.000 euro che chiaramente sono fondi destinati alle ferrovie, cioè noi indirettamente ci siamo interessati perché saranno fondi che vengono stanziati dalle ferrovie per la prosecuzione dei lavori. Siccome nel progetto finale mancavano 200.000 euro e la Regione aveva a disposizione solo 800.000, abbiamo dovuto come Comune sovraccarsi 200.000. Cioè la scelta era o perdere gli 800.000 e quindi non finanziare il progetto, oppure integrare il progetto che veniva un milione con i 200.000 del Comune. Ecco perché quindi nel bilancio del Comune di Castano troverete stanziati questi 200.000. Verrà i lavori, penso che verranno, assessore, se lei mi aiuta con le date, verranno entro l'anno verranno fatti questi lavori, quindi abbiamo una conferenza con la regione il 6 di maggio, avremo una conferenza con la regione, la provincia, con tutti gli organismi per approvare questo progetto definitivo. Non vedo che sorride, no, probabilmente non l'ho soddisfatta. Non... è 2014, cioè le tappe, cioè poi non dipende da noi, dal Comune di Castano, ma noi andremo in conferenza il 6 di maggio, no? in regione, poi verrà approvato il progetto che è già pronto, no? E sembra che la legge lo consenta, la prosecuzione dei lavori con un quinto all'attuale ditta, quindi non andranno neanche in appalto per questi lavori. Quindi se non succede nulla di particolare, i lavori dovrebbero iniziare settembre-ottobre. Ripeto, non dipende da noi, io do delle date che poi magari non verranno rispettate, però questo è il percorso che in Regione tracceremo il giorno 6 di maggio, alla conferenza dove saranno presenti tutti gli organismi. Se non abbiamo altri interventi, io pongo in votazione.
Faccio un'altra domanda.
Prego.
Dalla sintesi fatta dalla dottoressa Rivetto e dal dottor Repossi e anche dalla signora sindaco, deduciamo che negli ultimi anni i trasferimenti dello Stato sono sempre diminuiti.
Purtroppo.
Ovviamente l'amministrazione ha trovato sempre una palla al piede per l'estinzione dei mutui accesi da parecchio tempo, che questo inficiano circa il 10%-12% del bilancio comunale. Per opere realizzate 10 anni fa o magari anche più anni fa. Ma al di là di questo, se la via del trasferimento dello Stato, e sapevamo perché da parecchio tempo era nell'aria che lo Stato centrale, appunto parandosi dietro al federalismo fiscale, intendeva tagliare gli enti locali, le province e le regioni. A Roma non tagliano niente, anzi gli diamo più soldi per poter rientrare con i bilanci, no? Roma Capitale. Ma al di là di questo, la domanda è: perché non ci siamo attrezzati come amministrazione per poter accedere a dei mutui regionali anziché nazionali in modo da compensare le minori entrate dovute al trasferimento erariale dallo Stato?
Vabbè, questa è... No, la domanda l'ho capita. Cioè, voi sapete che, se non vado errato, c'è una finanziaria, magari il tecnico dottor Repossi mi aiuta, che dava un limite per accedere ai mutui. Adesso mi sfugge la percentuale, non vorrei dare qualche numero particolare, ma il comune di Castano, quando è uscita questa finanziaria, non aveva la possibilità di accedere ai mutui, no? Quindi eravamo a livello proprio di non poter accedere ai mutui. Mutua ci sono, paghiamo le quote di ammortamento, paghiamo le rate, come ha detto lei, consigliere, ci aggiriamo attorno a 1 milione qualche cosa, no? Ci sono le opere, li stiamo pagando i mutui, come ho già detto altre volte, che grava su di noi sono i costi di gestione. Io non ho mai detto che l'auditorium, che il museo, che la Villa Rusconi, eccetera, eccetera, sono strutture inutili. Ho sempre detto che probabilmente avremmo potuto come amministrazione coinvolgere altri comuni. Se l'auditorium fosse stato di gestione intercomunale con diversi comuni, chiaramente lo zoccolo duro, un po' come l'azienda speciale dove lei ha fatto da vicepresidente, noi avremmo avuto un budget sicuro rispetto magari alla popolazione o altri parametri. Lo stesso poteva valere per il museo, se poteva essere una visione più intercomunale. Ecco. Però sono opere che abbiamo detto che incidono purtroppo sui costi di gestione del comune, ce le abbiamo e dobbiamo continuare su questo. Quindi la possibilità di accedere ai mutui per poi arrivare a una... Tanto che i mutui regionali, dottoressa Rivetto, se mi aiuta, non penso che potevamo tecnicamente. Prego, dottoressa, un attimo, una risposta. O dottore Possi, o uno o l'altro, è uguale.
Allora,
spieghiamo bene.
Sì, il concetto è questo, nel senso che il mutuo può essere assunto solo se faccio degli investimenti. C'è divieto assoluto di acquisizione dei mutui se non destinato a investimenti. Ma ahimè, giusto, io posso fare il mutuo, faccio l'investimento, ma poi sono blindato da due limiti, che è il limite dell'indebitamento, che riguarda quanto io spendo di interesse rispetto alle spese correnti, e quindi questo sicuramente ci limita. Ma abbiamo un altro aspetto, il patto di stabilità, perché se io faccio il mutuo, non è tanto il mutuo che lede il patto di stabilità, è quello che io pago sugli investimenti, che questo ci vieta. Dipende quanto possiamo spendere per restare nel patto di stabilità. Poi la domanda è interessante, nel senso che noi avremmo potuto, ma c'è una valutazione economica che la sconsiglia, sostituire mutui della Cassa Depositi e Prestiti con mutui regionali, ma ahimè anche qui ci sono delle penali pesanti per uscire prima dai mutui. Quindi c'è anche un discorso di bilanciamento economico che sconsiglia questo. Quindi sono tre gli elementi: patto di stabilità, limite dell'indebitamento e poi arbitraggio sull'uscita dei mutui.
Grazie, dottore Possi. Se non ci sono altri interventi, consigliere Boscarini, prego.
No, una nota positiva, magari qualcuno non se l'aspettava. Via Bengasi abbiamo introitato 61.000 euro. Devo dire che l'assessore si è fatto carico, l'assessore Duffi, devo dare atto di una nostra proposta fatta in sede di votazione del PGT, per cui, nota dolente, siamo arrivati dopo 5 anni, però finalmente ci siamo arrivati e si è ripristinata una situazione, tra virgolette, di legalità, oltretutto con un introito per le casse comunali. Volevo solo aggiungere qualcosina, è vero, sono stati fatti degli investimenti che non sono della vostra amministrazione, ve li siete trovati in carico. Comunque sono cose che noi ritenevamo superflue. L'esempio palese è il museo. È vero che ve lo siete trovati in carico, si poteva magari decidere di non procedere con l'installazione delle tele perché, come ha ben detto lei, sindaco, ci sono delle spese comunque di gestione tra impianto di climatizzazione, manutenzione, sorveglianza e quant'altro. 3 milioni di euro tra permuta e il costo del mutuo forse andavano spesi meglio, a nostro giudizio. Questa è una cosa che abbiamo già detto, però teniamo a ribadire, visto che si è andato un po' nel, non solo nel consuntivo, ma nel bilancio di questi ultimi 5 anni. Altra nota che per noi dolente è il fatto imposte, cioè imposta municipale, che municipale non è, cioè IMU. E poi la dottoressa più volte ribadito, abbiamo 700.000 euro in carico che sono comunque dello Stato. Questo lo stiamo dicendo questa sera perché era una cosa che abbiamo detto quando si sono stabilite le aliquote dell'IMU. Queste hanno portato alla mini IMU che i cittadini castanesi, a differenza dei cittadini dei comuni limitrofi dove non hanno pagato questa mini IMU, è stata una scelta politica vostra. E questa scelta politica vostra cosa ha portato? Il 40% nelle casse dello Stato e il 60% è andato a Roma. Per cui si poteva magari pensare di non aumentare l'aliquota base, perché è stata aumentata quella sulla prima abitazione, magari fare dei sacrifici sul bilancio, ma il cittadino non avrebbe avuto un esborso doppio, perché se l'amministrazione aveva bisogno 100 ha dovuto imporre 200 di tassa. E altra cosa, ribadisco la benedetta Tares, che io non ho ancora ben capito, mi spiace, probabilmente siamo noi che non capiamo, questo consorzio dei navigli dove c'è scritto crediti e debiti in attesa di revisione, per cui questa sera esiste un introito della Tares del 2013? Sappiamo quanto è stato bollettato e quanto è stato introitato? Perché non è dato sapere, vedo che anche il revisore dei conti ha delle difficoltà su questo benedetto consorzio del comuni dei Navigli. Cioè, questa è una cosa su cui noi abbiamo detto fin dall'inizio, non la ritenevamo una cosa trasparente, perché sentendo l'esperienza di altri comuni che già partecipavano, questa sera certificato da un revisore dei conti che non è una figura politica, per cui sotto l'aspetto tecnico la conclusione è similare a quello che noi prospettavamo già da tempo.
Grazie. Sul piano finanziario, magari, dottoressa Rivetto, del consorzio, se vogliamo dire solo due parole per chiarimento a quello che diceva il consigliere Boscarini. Grazie.
Scusa. Su, Su questa parte relativa alle discrepanze dei crediti e dei debiti per il Consorzio dei Navigli, cioè c'entra la gestione anche della TARES, ma questo è proprio il rapporto tra il Comune e il Consorzio. È aperta questa situazione contabile perché questa situazione va sempre contabilmente a concludersi con una sorta di giro conti vari, nel senso che il consorzio incassa anche per conto del comune, quindi riversa nelle casse del comune e il comune paga le fatture. Dopo queste operazioni vengono tutte fatte con degli atti di liquidazione eccetera eccetera e sistemate nelle contabilità sia del consorzio che del comune. Il comune ha concluso queste operazioni e il consorzio ne sta prendendo atto, per quello che sono in attesa di revisione. Però la situazione sotto quel profilo lì dei crediti e dei debiti tra comune e consorzio è abbastanza chiaro. Per quanto riguarda la rendicontazione dell'incasso del 2013, il consorzio a chiusura dei suoi conti presenta sempre una situazione ripartita comune per comune. In questo momento noi non ce l'abbiamo ancora perché hanno approvato il bilancio, però devono ancora fare queste operazioni di riparto.
Grazie, dottoressa. Se non ci sono altre domande, andiamo in votazione. Consigliere, dichiarazione di voto? Prego.
Sarò breve questa sera, a differenza delle altre volte. Sì, no, anche perché mi sembrava che nell'esposizione fosse abbastanza chiaro quello che è il discorso sul bilancio consuntivo, che al di là dei numeri comunque va a evidenziare quello che è una situazione di gestione politica dell'amministrazione comunale. Certamente è difficile amministrare con una situazione economica come questa e con un sistema caotico della finanza locale che non dà una sicurezza nel gestire un bilancio e nel gestire le cose. Però questo non può essere una scusante di come è l'amministrazione. Certamente il trend di come si stavano sviluppando le dinamiche economiche nel nostro paese sono abbastanza diventate evidenti dal 2010 in avanti, no? Quando si è visto che i comuni erano sempre più costretti a dover far fronte con proprie risorse, cioè con imposizioni sui cittadini, far fronte a quelli che erano i minori trasferimenti che venivano avanti dallo Stato. Certamente questo tipo di discorso poteva essere affrontato in due modi, ed è stato anche evidenziato dalla revisione dei conti. Un modo è far fronte alla diminuita trasferimenti da parte dello Stato con aumento di imposizioni, come è stato fatto, o comunque dover analizzare bene la spesa e magari vedere come mettere in atto tutti quegli strumenti che portano al contenimento della spesa senza limitare determinati servizi. Io ho sempre detto che avevamo comunque all'interno del nostro comune, e spero che poi leggendo, salto magari solo così un punto, a quello che è il punto successivo, con quell'intervento che verrà fatto sulla scuola di Via Giolitti, con l'abbassamento dei soffitti, eccetera, 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 e il nuovo impianto di illuminazione, si dia corso comunque a quel discorso di risparmio energetico, perciò sia risparmio a livello di consumo di energia elettrica, utilizzando apparecchi ad alto risparmio energetico, LED, eccetera, sia con il controsoffitto che dovrebbe portare a un risparmio. Queste magari anche altre cose. In più, come è stato detto, magari pensare veramente a quali servizi finanziari e quali no, fare una politica seria della spesa e vedere cosa fare di certi servizi, se è possibile ripetere o comunque ampliare quell'esperienza che noi abbiamo avuto con l'azienda sociale che abbiamo tuttora su determinati servizi che io penso possono essere messi in unione con altri comuni, no? E questo che penso sia il futuro. Il futuro non è aumentare le tasse, perché siamo arrivati, penso, a un punto massimo, no? E che non è più sopportabile. Il futuro è, visto anche come sarà poi se andranno in porto quello che è il discorso delle città, delle future città metropolitane, comunque delle aree vaste, eccetera, che di fatto porteranno questo tipo di unione comunale. Perciò e questo è l'indirizzo. Un indirizzo che deve essere già programmato prima, dal nostro punto di vista deve essere già percorsa prima questa strada. Questo non è stato fatto, perciò ha portato a dover aumentare queste tasse, a dover aumentare. Certamente il futuro, chi verrà, dovrà fare i conti con questo e se ci fosse già percorso questa strada si sarebbe trovato avvantaggiato. Perciò non è che questo, come abbiamo già detto da diversi anni, non può portarmi a dare un giudizio favorevole su quello che è stato questo tipo di esperienza amministrativa. Mi voglio solo soffermare una cosa che non risparmia su quello che riguarda il museo. A parte che il museo non sono stati spesi 3 milioni di euro, ma sono stati spesi 950, 1 milione di euro al massimo, perché è una parte, eccetera. E anche qua, pur magari non essendo d'accordo su certi tipi di scelte fatte, ma penso che l'intervento che il Villoresi sta portando avanti, l'investimento che sta facendo sul Villoresi, dimostra che comunque queste strutture che vengono realizzate, che hanno anche un carattere sovracomunale, poi alla fine nel tempo portano comunque a una ricaduta positiva sul territorio, in termini di utilizzi, eccetera, 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 che anche in funzione del nuovo Expo potranno portare. Perciò, ecco, questo è il riuscire magari a valorizzare in termini sovracomunali queste strutture, come l'auditorio, che dovremmo anche qua precisare, quello che grava sui bilanci comunali, che quei 3 miliardi, 1 miliardo e mezzo è stato pagato direttamente dalla Comunità Europea e 1 miliardo e mezzo in 20 anni è solo, mi sembra, in conto capitale, perciò grava su 75 milioni all'anno sul bilancio comunale. E comunque, se si fosse riuscito a superare quello che è quel concetto del campanile, che comunque dovremo senz'altro nel futuro superare se non vorremmo rimanere imbrigliati e non far più niente, ecco, questo penso sia la strada. Per tutto quello che ho detto, non sto qua a ripetere, già tanti anni che lo diciamo, non vorrei tediare la gente con le stesse cose, ma dico, se qualcuno vorrà prendersi la briga di leggere tutti gli interventi che sono stati fatti, trovo senz'altro quello che è il discorso che ci ha portato e ci porta ad esprimere un giudizio negativo su quello che è il bilancio. Ecco, infine vorrei, questi 5 anni che ho partecipato alla Commissione del Bilancio, ringraziare la dottoressa Rivetto, perché in questa caotica finanza che non si capisce niente, ogni anno cambia, lei, diciamo che è stato un faro che è riuscito a farci capire un po' come funziona questo marchingegno. Grazie.
Grazie. Capogruppo Dario Canziani, prego.
Beh, siamo entrati in campagna elettorale, quindi abbiamo sentito una buona esposizione. E quindi mi complimento con il consigliere Callone. Grazie. Va bene, parliamo del cielo, c'è libertà di parola e di pensiero, cosa che il regime non permette. Noi facciamo una dichiarazione di voto in merito al bilancio consuntivo. Una dichiarazione di voto, non ci stiamo a dilungare, sì, dopo daremo una copia e mi permetto di leggervela. È apprezzabile il documento redatto per giustificare il bilancio consuntivo 2013. È un documento basato sulla teoria abbiamo fatto, senza un minimo di autocritica e con il risultato che il livello dei servizi resi ai cittadini è diminuito a fronte di un aumento della tassazione locale. Citiamo solo alcuni esempi significativi. Minimo IMU, scelta politica di questa maggioranza con l'aumento nel 2012 dell'aliquota IMU e penalizzata dalla Tesoreria di Stato con un'azione amministrativa correttiva. Per tale scelta, il cittadino castanese, uno dei pochi comuni della provincia di Milano, ha dovuto pagare la cosiddetta mini IMU, un aumento di tassazione sugli immobili che il nostro comune ha introitato solo al 40%, il restante è stato trattenuto dallo Stato. La tassa dei rifiuti TARES, introdotta in questa amministrazione, quando noi avevamo proposto di mantenerla TARSU, pochi cittadini hanno avuto una lieve riduzione, per contro la maggior parte dei cittadini ha subito aumenti onerosi, senza considerare che aziende, uffici tecnici, commerciali, artigiani e commercianti hanno subito aumenti notevoli. In molti casi, vista la situazione economica, la scelta ha penalizzato ulteriormente le attività produttive, senza tener conto del principio fondamentale che sta alla base della tassa stessa,
cioè chi produce rifiuti paga. Aumento dell'addizionale IRPEF comunale al massimo consentito per legge. IMU.
Il massimo.
Siamo in dichiarazione di voto. Siamo in dichiarazione di voto. Siamo in dichiarazione di voto. Siamo in mercato.
IMU su terreni edificabili o meglio considerati tali dall'amministrazione che con la normativa definita del PGT, per effetto delle quali molti cittadini si trovano a dover pagare tasse consistenti con incrementi ben superiori al 100%, senza tuttavia poter disporre effettivamente del proprio bene. Inoltre, per quanto concerne il capitolo servizi sociali, pur mantenendo il livello di spesa, siamo ancora una volta a criticare sul metodo con il quale sono stati elargiti gli aiuti economici. Dalla stessa amministrazione è stato dichiarato che oltre il 30% degli aiuti economici è stato dato ai cittadini che non sono castanesi e che rappresentano l'8% circa della popolazione. Per cui, a nostro giudizio, gli aiuti economici devono essere dati a chi ha sempre pagato le tasse e che magari, vista l'attuale situazione economica, si trova nella condizione di chiedere un aiuto al comune e non a persone che, oltre a ricevere servizi da persone, sportelli immigrati, si trovano elargizioni e facilitazioni. Il tutto senza neanche un serio e puntuale controllo da parte degli uffici preposti. Capitolo opere pubbliche. Reputiamo inadeguato, se non assente, con costi a carico della comunità, il ruolo svolto dall'amministrazione in merito al raddoppio Ferrovia Nord Milano. I cittadini castanesi da oltre 2 anni subiscono disagi enormi, se non scempi architettonici. Il nostro gruppo ha chiesto un parere dalla commissione paesaggistica senza nessuna risposta. Come l'installazione di orrende muraglie che deturpano il paesaggio, la vista di chi risiede nelle zone limitrofe e subisce un danno economico in quanto le abitazioni in prossimità dei binari perdono di valore. Non abbiamo ancora visto un'opera di compensazione a fronte di tutto ciò, se non per una strada inutile e pericolosa di fianco alla scuola materna di via Gioletti. Stessa cosa dicasi per i lavori effettuati durante l'estate in via Martiri Patrioti, manutenzione della rete fognaria. Le attività commerciali e privati hanno avuto seri problemi e disagi. Un'amministrazione seria avrebbe dovuto coordinare tali lavori, evitando anche la sospensione dei lavori per oltre 2 settimane nel mese di agosto. Scusate. L'emblema dell'inefficienza è l'incapacità di far terminare ben 2 metri quadri di autobloccante sulla pista ciclabile di via Mantegna, per i quali da oltre 2 anni chiediamo il ripristino. Ci sarebbe molto altro da obiettare al documento che stasera proponete in approvazione, ma come ultimo punto vogliamo per l'ennesima volta ribadire la mancanza di trasparenza da parte dei gestori della raccolta dei rifiuti, consorzio dei Navigli. Questa sera, per l'ennesima volta, non sappiamo se ci troveremo debiti fuori bilancio. Una trasparenza amministrativa da noi più volte evidenziata e sollecitata in merito, leggiamo dalla relazione del revisore dei conti che esistono evidenti discrepanze nel rendiconto consuntivo della società. Nulla, inoltre, è stato fatto riguardo al contenimento della spesa energetica, considerando che più volte abbiamo in questi 5 anni invitato l'amministrazione ad intraprendere un reale taglio di tale spesa, con interventi mirati e poco dispendiosi, con l'adesione a ESCO o società similari, che operano nel settore senza aumenti di spesa. Al riguardo ricordiamo la nostra proposta di emendamento al bilancio che andava in questa direzione e che purtroppo per il cittadino castanese non è mai stato da voi preso in considerazione. Per tali motivazioni e non solo, il nostro voto al documento presentato dall'amministrazione è contrario.
Va bene, Capogruppo Iomini, Teresa, prego.
Io devo dire che sono abbastanza in difficoltà a rispondere, nel senso, puntualmente ad ogni critica che è stata mossa questa sera, soprattutto dal consigliere Canziani. Posso solo dire... Gruppo consigliare, giusto, ha ragione, comunque dal gruppo consigliare. In effetti una dichiarazione di voto così dettagliata presuppone delle risposte altrettanto dettagliate. Come capogruppo posso solo dire che l'amministrazione, credo, abbia operato nel migliore dei modi che possibile, perché ovviamente a nessuno piace comportarsi male o fare, tutti ci siamo adoperati per fare qualcosa di buono per la città di Castano e per i nostri concittadini. Alcune cose, come lei ha detto, le abbiamo ereditate, abbiamo cercato di procedere al meglio, di rimediare anche a cose che abbiamo trovato, e quindi mi sembra che poi oltretutto il bilancio presentato questa sera sia dalla dottoressa Rivetto sia dal revisore dei conti non mi sembra così disastroso come è stato messo in questi termini adesso, per cui per noi come capogruppo io posso solo dire che per noi va bene, ovviamente. Se poi gli assessori vogliono rispondere dettagliatamente o più precisamente a qualcosa, altrimenti penso che per noi va bene così.
Siamo in dichiarazione di voto, quindi metto in votazione il punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Metto anche in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Favorevoli, astenuti, contrari, tre contrari, consigliere Calloni è favorevole alla immediata esecuzione, grazie. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno. Programma di edilizia scolastica. Prego. Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 3 ottobre 2012, contributo a totale carico dello Stato, approvazione procedura. Relatore, assessore Camillo Canziani. Prego, assessore.
Facciamo fare casino, sono già cazzato. Allora, voi sapete che all'inizio dell'estate saranno iniziati i lavori in come anticipava prima Dario Calloni, nella scuola di Via Giolitti. Per questo è stato dato l'autorizzazione a procedere, però c'è un atto che bisogna fare. Noi abbiamo ricevuto 200.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture, dove il 30% viene dato al termine dei lavori, e l'altro 70%, circa 140.000 euro, bisogna fare un mutuo, così l'hanno chiamato. Questo mutuo viene fatto perché è totalmente a carico del Ministero, però dobbiamo intervenire noi a fare questo mutuo, e in pratica è solo un'operazione fatta all'ufficio. Ci sarà solo nell'approvazione del bilancio di previsione si provvederà a modificare la modalità di finanziamento della prima tranche dell'opera da mezzi propri di bilancio a contributo dello Stato. Quindi noi non dobbiamo solo fare questo mutuo per renderne conto allo Stato, il quale provvederà a pagare tutto. Quindi non avremo niente da pagare e inizieranno i lavori in Via Giolitti con l'inizio dell'estate. È stato fatto un finanziamento di 474.000 euro, e di cui 200.000 sono finanziati dallo Stato, dal Ministero. Credo che non ci sia altro da dire.
Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Calloni, prego.
L'avevo già anticipato, volevo chiedere se nell'ambito di queste realizzazioni, no, quando si va a intervenire sul primo e sul secondo piano, sui solai, no, è previsto la sostituzione degli apparecchi illuminanti con apparecchi a risparmio energetico? No, perché vedo che vengono spesi 35 mila euro per piano, no? Sul computo metrico, realizzazione di un impianto luce al di sotto del nuovo controsoffitto sono 35, 70 mila. Ecco, chiedevo se i nuovi apparecchi illuminanti sono apparecchi al risparmio energetico, perciò a LED. Che... Poi... No, no, scusa, forse non hai capito. Buon, ok, sono contento. Non ho finito le domande. Non ho finito la domanda. Posso farne un'altra, poi rispondere? No, non era chiaramente una critica, volevo solo sapere se in questi 70.000 euro è previsto quello che mi conto. Poi una cosa che non ho visto che sono conoscenza, perché me l'hanno sottoposto diverse persone che hanno letto l'ordine del giorno, no? Se poi in questi soldi qua si troverà anche la cifra che è già prevista per eliminare le infiltrazioni d'acqua all'interno della palestra.
Qua sono destinati esclusivamente allo spiattellamento del soffitto. Sono 200.000 euro che abbiamo ricevuto dalle infrastrutture circa 2 anni fa, grazie al senatore Mantovani, quando era sottosegretario, bravo, ha fatto bene per applaudire, ed è destinato solo per quel motivo. Quindi è stato mandato, per quanto riguarda la palestra, per quanto riguarda un sottopasso che ancora adesso... un sottopasso che ancora adesso ci sono delle infiltrazioni, lì continueremo a fare delle ricerche e troveremo magari anche dei soldi, ulteriori soldi per sistemare anche il sottopasso, che è compreso anche la palestra, quindi sono ulteriori spese, perché finora abbiamo solo speso anche per coprire l'auditorium con tre, nessuno l'ha mai viste, ci sono 3 lunotti perché c'erano infiltrazioni e ci sono costate, e un sacco di cose. Quindi quando scrivete, quando fate la dichiarazione di voto su tutto quello che avete detto, prendete in considerazione quello che è stato fatto. Ne avete detto un sacco di... Comunque siamo in campagna elettorale, vero Calloni?
Bene,
se il sindaco
teniamo se il livello... Non siete penso... stati bravi per 5 anni, consigliere.
Non penso che le domande che ho posto erano domande da campagna elettorale. Ho solo fatto presente delle cose che non erano previste all'interno del capitolato, punto, e basta. E basta. Scusi, adesso assessore Canziani, sono dal 2009 al 2014 che lei amministra, magari il problema l'ha ereditato, ma se durante questi 5 anni non è riuscito a risolvere i problemi che ha ereditato, vuol dire che ha amministrato male, questo me lo deve concedere.
Allora adesso me lo concedo io, dove c'erano 1.200.000 euro da pagare per la tua amministrazione e dove noi siamo andati con la rover, noi abbiamo risolto un problema spendendo 90.000 euro con la rover per il lavoro di due imprese all'interno del cantiere. C'è stata una richiesta di 1.200.000 euro e siamo andati avanti al processo per 3 anni.
È chiaro, va bene, cerchiamo di mantenere, scusate, avete, consigliere Calloni, Camillo, scusate, Camillo, abbiamo mantenuto, scusate, basta Camillo, basta, allora, ho detto prima che siete stati bravi per 5 anni, l'ultima seduta dobbiamo fare. Allora, ha chiesto la parola il consigliere Canziani, prego.
Assessore, volevo sapere 2 cose, se è possibile. Cioè, lei diceva che 200.000 euro, la seconda parte, il 70%, se non sbaglio, il Comune fa da garante rispetto allo Stato con l'apertura del mutuo. Che... No? Cioè l'apertura del mutuo perché lo deve fare il Comune, perché è sul territorio, quindi fa da garante nel confronto.
Magari, scusi assessore, magari la dottoressa Rivetto sia lì la la delibera o l'indicazione ce lo può dare. Scusi, prego, dottoressa.
La contrazione del mutuo è una forma che ha scelto il Ministero per l'erogazione di questo contributo, perché non lo so, però loro hanno scelto come forma di erogarne il 30%, come diceva prima l'assessore Canziani, quando c'è la consegna dei lavori, comunque direttamente come un contributo. La restante parte invece bisogna che il comune contragga o con la Cassa Depositi e Prestiti, come fanno praticamente tutti, o con altra forma di finanziamento, questo mutuo. Si manda il contratto seduta stante al Ministero, che lo controfirma, e si accolla interamente l'onere di pagare il piano di ammortamento del mutuo. Pagano tutto loro, noi non facciamo niente, diciamo, però questo contratto lo fanno sottoscrivere a noi.
Grazie, dottoressa. Sì, è così, ha deciso il Ministero.
Che arrivino, ecco, questo
c'è un decreto del Ministero che dice quanto ha detto la dottoressa e l'assessore Canziani prima. Prego.
La domanda più tecnica invece era, dato che è stato fatto un calcolo sommario delle opere con gli importi, alzo la voce, cerco di alzare la voce, riesce a sentire? Dato che è stato fatto un calcolo sommario delle opere che si devono di intervento per la via della scuola di Via Giolitti, compresa anche la palestra, guarda caso, lo sappiamo benissimo perché l'amministrazione ha ricevuto parecchie segnalazioni, ci aspettavamo il consigliere Calloni per sapere che c'erano delle infiltrazioni alla palestra, no? Perché le hanno segnalato, noi da 5 anni che ci stiamo dibattendo per questo. E questo importo va su, se vogliamo fare tutti i lavori, sui 775.000 euro. Sono state individuate quali sono le opere da eseguire con i 200.000 euro a fronte dei 775.000 euro? E se sì, penso e riteniamo che siano opere prioritarie e che saranno ovviamente a carico della prossima amministrazione, ci auguriamo chi sarà. Ecco, è questo il problema. È stato definito, sono stati definiti i lavori a copertura che coprono i 200.000 euro.
Ok, assessore, prego.
È stato fatto un progetto di 775.000 euro. Visto che sono arrivati questi 200.000, si è pensato anche di procedere con l'inizio dei lavori, dal momento che se non si dovessero fare questi lavori, 200.000 poi sparirebbero. Quindi con l'impresa hanno i tecnici e l'ingegner Minoli, l'architetto Minoli, hanno pensato di procedere nella scuola per la riparazione dei soffitti, lo sfondellamento, come l'hanno chiamato, e verrebbero avanti con la sistemazione. Poi ci sarà un altro step, e quindi bisognerà reperire anche i soldi per fare l'altro step. Ma intanto solo esclusivamente all'interno della scuola, delle aule della scuola.
Grazie, assessore.
Quando lo fanno su tutte, perché hanno controllato le travi, hanno controllato. Quello lì è stato un altro, non è una battuta, è una cosa che si era anche pensato. Non verranno tutte le aule toccate, verrà toccata una parte delle aule ed è i corridoi che non sono stati verniciati.
Se non ci sono altri, consigliere Boscarini, prego.
Volevo un po' riallacciarmi a questo perché sembra quasi dall'intervento della capogruppo, mi spiace, dichiarazione di voto di prima, ma non è che siamo qui a criticare a priori, noi abbiamo fatto le nostre proposte. Questa sera dobbiamo dire che non è che questi 200.000 euro perché sono arrivati e c'è un'amministrazione in cui noi siamo in opposizione andremo a votare a sfavore, chiaramente ben venga per i cittadini e bambini castanesi. Voglio fare solo una piccola precisazione. I soldi sono arrivati dal Ministero, dalla persona del sottosegretario, la persona dell'onorevole Mantovani, o del senatore Mantovani, pardon, ma anche qualcun altro si è impegnato sul territorio, qualcuno collegato al territorio, affinché in tutta la zona arrivassero questi quattrini. Non vogliamo meriti, non diciamo niente, perché comunque è una scelta del Ministero, sottosegretario e dell'allora maggioranza, in cui, se ancora non si è capito, era presente la Lega e c'è un senatore del territorio che ha lavorato in concetto insieme al senatore Mantovani. Detto questo, riguardo alla scuola, vorrei un attimino, perché sembra quasi ricollegarmi a quello che è stato detto prima. Ferrovie Nord, quando è stata progettata su richiesta dell'assessore Canziani quella famosa strada di fianco a Via Giolitti, nella prima commissione, penso che il presidente della commissione possa dare atto di questa cosa, avevamo proposto: non facciamo quella strada e utilizziamo i soldi, o facciamo utilizzare i soldi che Ferrovie Nord andavano a spendere per intervenire sulla scuola di Via Giolitti. Magari quell'intervento più questo sarebbe stato risolutivo di tutti i problemi. Questo è quello per cui alcune volte votiamo e siamo contrari alle scelte dell'amministrazione. Noi l'abbiamo fatta la nostra proposta. In quel caso l'amministrazione ha preso un'altra decisione, ce ne spiace, perché forse una strada chiusa ad oggi o una scuola che era già a buon punto, noi avremmo preferito, come già proposto, di avere una scuola migliore. Tutto qua.
Grazie consigliere Buscarini, c'è la replica dell'assessore, poi andiamo alla votazione. Prego assessore.
Allora, i soldi che servono per quella strada senz'altro non erano uguali a quelli che venivano utilizzati per la scuola. Il peso è molto diverso, quindi non era una questione di scuola. E siccome di lì c'è una sistemazione di tutto il perché adesso dovrebbero partire anche col taglio degli alberi per fare il parcheggio lì davanti, di fronte alla scuola. Quindi viene fatto un nuovo parcheggio, viene probabilmente fatta un tipo di strada e quella strada lì verrà aperta. Naturalmente ci vuole del tempo, guarda caso, acqua non acqua, tempo brutto. Poi per quanto riguarda, andando al campo sportivo, qualcuno dice la pista ciclabile che c'è al campo sportivo non era stata stabilita. Quella lì siamo intervenuti noi per fargliela fare, perché non c'era sul disegno. E ce ne sono tante altre opere di compensazione che abbiamo fatto fare. Quindi...
Va bene.
Scusa? Parla pure. Se parliamo anche di... quello è un progetto del 2007 dove le Ferrovie Nord intervengono e fanno sulla loro sede, fanno un pochino quello che vogliono con i loro responsabili di cantiere. Noi tutti i giorni, domani ancora, c'è il presidente della Ferrovie Nord con l'amministratore delegato e vengono appositamente a Castro. Perché guarda caso stiamo facendo abbassare anche la strada che esce dal sottopasso di Violonate, perché tutti i vicini, quelli che abitano vicino, raccolgono l'acqua piovana, visto che è più alta. Quindi loro interverranno anche sulla fognatura e interverranno, e non si apre Violonate per quello, perché potremmo aprirlo già al 30, ci hanno detto, però cosa facciamo con la popolazione? L'apriamo al 30, poi lo chiudiamo per far interfare ulteriori lavori. Gli ulteriori lavori lo apriranno una volta sola, fin quando i lavori saranno finiti. Quindi ci sono tante cose che al limite poi vi segnerò di compensazione che ci hanno dato. Gli 800.000 euro che erano spariti, i soldi FAS, sono arrivati i soldi dalla regione Lombardia direttamente, magari sempre per il binomio, tanto per non escludere, perché uno è assessore bilancio e l'altro invece è vicepresidente, sono arrivati 800.000 euro e quelli li servono non per le... vanno alle ferrovie, ma in funzione a un parcheggio che devono fare anche un esproprio. Quindi quello che interviene sulla zona della ferrovia, davanti alla stazione basta, il resto non è davanti alla stazione. E sul nostro territorio abbiamo chiesto noi di fare un lavoro per le ferrovie. E c'è interscambio gomma, provincia, e ferrovia, che è regione. Quindi lavorano loro, noi dobbiamo solo purtroppo curare che le cose vadano come dovrebbero andare.
Grazie assessore, pongo in votazione il punto. No, consigliere Boscarini, scusate, una alla volta. Sì, prego. Ha chiesto il consigliere Boscarini, poi andiamo alla dichiarazione di voto. Prego, consigliere Boscarini.
No, volevo solamente dire, non era per entrare nel merito delle ferrovie, stavo solo dicendo, assessore Canziani, signor sindaco, scelta politica di fare una strada coi soldi spesi dalle ferrovie, scelta politica vostra, scelta politica nostra sarebbe stata quella, invece di fare una strada che noi riteniamo inutile, poi ognuno la veda come meglio crede, pochi o tanti che siano, impegnarli sulle scuole, tutto qua.
E dichiarazione di voto, prego. Contenzioso con la NOR per...
Sulle scuole. Rover.
Sì, è stato
90.000 euro ci è costato.
Cioè, consigliere, ecco, no, dichiarazione di voto.
La dichiarazione di voto può essere anche un po' polemica, visto che noi non abbiamo i santi e non abbiamo portato quei soldi perché non eravamo in maggioranza e non eravamo in minoranza, nonostante Canziani Camillo, sto facendo dichiarazione di voto, nonostante quello ritengo che sia un'opera meritoria che debba essere fatta, perciò votiamo a favore. Questo.
Grazie.
Nonostante, ecco, non ho avuto questa fortuna.
Grazie. Dichiarazione di voto, votate senza dichiarazione?
Ovviamente quando arrivano i soldi e per la scuola ci trova totalmente...
Ok, allora pongo in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, chi è favorevole? Unanimità. Poniamo anche in votazione l'immediata esecuzione del provvedimento, chi è favorevole? Tutti per esecutività. Va bene, la seduta è tolta. No, io ringrazio ancora come prima tutti i consiglieri, saluto tutti, buona serata, buonanotte, grazie al dottor Repossi, che lo salutiamo, che deve andare nella sua città di Abbiategrasso. Grazie a tutti, buona serata.
Grazie all'amministrazione comunale che ci ha condotto fino adesso e ringrazio i funzionari presenti, qualche cosa abbiamo capito, qualche cosa un po' meno. Colpa mia.
Va bene. Ci attrezzeremo
per capire di più.